tante persone sono state uccise, la città è paralizzata anche da, non solo dalla paura, perché c'era proprio combattimento nella capitale tra vari gruppi armati, ma anche dovuto dal sciopero dei conduttori di taxi e autobus, perché uno di loro è stato anche ucciso, e quindi la città, diciamo, della settimana scorsa è paralizzata. Stamattina la vita sta riprendendo, però c'è ancora un livello di insicurezza forte nella capitale. La gente vive nella paura e ci sono delle persone armate che vanno a rubare le cose nelle case delle persone, che rubano le macchine delle persone, che aggrediscono le persone, quindi è una situazione di paura.
La Chiesa che cosa può fare in questa situazione?
Diciamo che la Chiesa sempre ha cercato di dare la sua voce, di intervenire, la Chiesa a favore della pace, cercando di parlare nei cuori delle persone, ovviamente, no? Cercare di, iniziando dalla preghiera, perché il nostro aiuto viene dal Signore, e quindi la Chiesa fa questo, prega, ma allo stesso momento apre questo corridoio di dialogo, l'unica chiave è questa, parlare, cercare di capirci e uscire dalla situazione, perché con la guerra non possiamo uscire da nulla, la guerra dà vita alla guerra, e quindi c'è una catena che non possiamo rimanere chiusi dentro, e quindi la Chiesa è a favore della pace, la Chiesa dà la sua voce, la Chiesa incontra le persone e la Chiesa cerca, diciamo, di dare il suo contributo, che è sempre importante in questa situazione.
Si sente la presenza delle forze dell'ONU oppure no?
Questa è una bella domanda, a dire la verità. Le forze dell'ONU ci sono, a volte sembra che non agiscono per impedire ciò che sta accadendo, a volte sembra che aspettano che accada il peggio, e è da quel momento che cominciano a intervenire. E quindi la popolazione si sta facendo delle domande su questo, no? Perché non capisce più qual è il ruolo dell'ONU, perché alcune di queste situazioni, a dire il vero, potevano essere impedite se le truppe dell'ONU erano, insomma, intervenute un po' prima per fermare questo. E quindi c'è un po' una forma di passività nel loro modo, diciamo, di agire, e questa passività non aiuta la popolazione, perché il popolo di Centroafrica ha sofferto tantissimo, stiamo dicendo basta alla guerra, ma sembra che questo il fine di questa situazione è ancora lontano, sembra che ci siamo ancora dentro in un sistema che non sappiamo dove ci sta portando.
C'è la paura che l'integralismo islamico entri anche in Centrafrica?
Beh, diciamo che la paura c'è nell'aria, anche se non vogliamo che sia una cosa veramente vera, perché sappiamo che tra questi ribelli ex Seleka ci sono tanti, diciamo, mercenari di guerra, insomma, no? Gente che vive solo per combattere, e quindi c'è anche il rischio del fanatismo, ovviamente, che sta nell'aria, posso dire così, però speriamo che non accada nel senso vero e proprio. Non siamo ancora in questo, però c'è nell'aria.
Quali sono le speranze?
Le speranze non ti devono mancare, anche se, ripeto, quello che stiamo vivendo sembra che ci troviamo in una situazione dove l'uscita non si vede. Quindi vogliamo che questa speranza nostra non sia solo un sogno, bisogna che questa speranza sia una cosa vera, che le Nazioni Unite, tutti i paesi del mondo che ci stanno aiutando, veramente ci danno una mano nel senso vero del termine a uscire da questa situazione, perché il paese non ha un esercito nazionale, questo è anche un tema importante, non è un esercito nazionale, e quindi quando siamo aggrediti chi ci difende? Sono queste truppe delle forze internazionali che sono qua, e se loro tardano a intervenire, peggio, quindi siamo abbandonati. Ma tutto comincia dal popolo di Centroafrica, dobbiamo anche noi convertire il cuore, convertire la mentalità, perché è il nostro paese. Cominciamo ad amare il senso vero di questo paese, e lì sarà l'inizio di una speranza vera, perché finché cominciamo noi a combatterci tra di noi, questa speranza sarà sempre lontana.
Ma cosa c'è dietro questa crisi centrafricana? Ci sono interessi?
Degli interessi, questo al mio parere è senza dubbio. Il paese è tra i paesi più poveri al mondo, ma quando si vede le ricchezze di questo paese sembra un grande paradosso: diamanti, oro, foresta, cotone e tutto il resto, uranio, ma il paese è povero, come si spiega questo? Anche una piccola analisi di quella situazione che stiamo vivendo, la storia di Centroafrica ti fa capire che ogni volta che questo paese comincia ad avere qualche indizio, qualche inizio di sviluppo, nel senso forte, arriva un colpo di Stato, tutto blocca, si ricomincia da capo. E quindi sembra che c'è una mano dietro, mi viene da dire questo, no? Appunto per gli interessi di questo paese, ma non è giusto, non è giusto.